Bentrovati all'ascolto da Pierluigi Senatore, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Newsroom, la nostra rubrica di approfondimento giornalistico. Oggi parleremo con Michela Marzano, filosofa parlamentare del PD, parleremo del suo nuovo libro Non seguire il mondo come va, che parla della sua esperienza politica, questi primi mesi, quasi 2 anni di esperienza politica a Roma. Poi faremo il punto anche su Vinitaly, inizierà nel fine settimana a Verona il consueto appuntamento con Vinitaly, ancora una volta la regione Emilia-Romagna sarà protagonista. E per chiudere un accenno veloce per ricordarvi l'appuntamento di sabato 21 marzo a Bologna con il ventennale di Libera, si celebra la giornata delle vittime innocenti di mafia. Tutto questo a Newsroom. A Michela Marzano, filosofa, deputata da febbraio 2013, piace rompere un po' i generi letterari e percorrere strade diverse anche in politica, come fa nel suo nuovo libro Non seguire il mondo come va, pubblicato da UTET anche in ebook, scritto con la giornalista Giovanna Cavalli, in cui alterna il racconto in prima persona della sua esperienza alla Camera, quello dell'intervistata. La spinta è quella di ritrovare la speranza attraverso una nuova grammatica della politica. Siamo collegati al telefono con Michela Marzano e allora come nasce questo libro?
Allora, questo libro nasce per la volontà di raccontare quello che sto vivendo in Parlamento da quando sono arrivata e con la volontà di raccontare al tempo stesso un po' il positivo e il negativo. Allora, il positivo nel senso che mi sono confrontata con molti colleghi che credono veramente in quello che fanno, che non dimenticano mai il punto di partenza, il motivo per cui si sono voluti impegnare in politica, è il negativo e che molti altri, forse la maggior parte, in realtà una volta che arrivano qui dentro hanno altri obiettivi, soprattutto quello di conservare il potere, ottenere il potere e quindi dopo un po' hanno tendenza anche a dimenticare i motivi per cui avevano deciso di impegnarsi in politica. Quindi c'è un po' la volontà di raccontare a partire dalla mia esperienza quello che ho conosciuto, ma anche il tentativo di riscrivere un po' la grammatica della politica e quindi partendo dalle emozioni morali, a partire dalla rabbia fino a, arrivando poi al coraggio, cercare di mostrare comunque che un'altra politica è sempre possibile.
Nelle quasi 300 pagine di questo libro, Non seguire il mondo come va, lei si interroga spesso sui motivi per cui ha deciso di scendere in politica e quindi, come dire, si fa delle domande. Si è data una risposta?
Dunque, il motivo per cui accettai nel gennaio del 2013 la candidatura che mi veniva offerta dal Partito Democratico, i motivi erano molto chiari. Mi venne chiesto di utilizzare le mie competenze e di occuparmi di questioni relative ai diritti, alle libertà individuali e quindi di contribuire dall'interno e non più soltanto dall'esterno al cambiamento del paese. E in quel momento accettai proprio perché mi ero occupata di temi come le questioni dell'omosessualità, l'accesso ai diritti, le questioni di bioetica, me ne ero occupata sempre dall'esterno da un punto di vista filosofico, da un punto di vista intellettuale e mi veniva data, almeno credevo, l'opportunità di poter cambiare dall'interno tutta una serie di cose e di ritardi del nostro paese. Poi in realtà mi sono resa conto che in realtà le cose erano più complicate, che forse il mio nome era stato utilizzato un po' come una bandierina, come una figurina e che arrivata qui le logiche politiche, le logiche di potere prendevano il sopravvento, quindi quello che io in realtà mi sto chiedendo adesso ogni giorno è: devo restare per portare avanti delle battaglie che poi perdo oppure devo andarmene e contestare dall'esterno? Le mie prime lacrime in aula sono arrivate molto presto, qualche mese dopo il mio arrivo arriva in aula la proposta di legge sulla legge contro l'omofobia e lì mi sono resa conto che in realtà la proposta di legge era stata completamente svuotata e quando è arrivato il momento di votarla, io sono stata praticamente l'unico parlamentare del Partito Democratico che non ha votato quella proposta di legge, quindi lo scontro poi con la realtà è stato abbastanza forte. Ci ho detto, non mi scoraggio, non sono ancora del tutto scoraggiata perché poi in commissione, lavorando su determinati dossier, posso ancora presentare degli emendamenti, posso continuare a lasciare una traccia, perché poi questo è anche importante, seminare e far sì che poi un giorno si possa dire c'è stato comunque il contributo e la volontà di cambiare verso veramente al paese, perché adesso questa cosa di cambiare verso è lo slogan del nostro leader, di Matteo Renzi, ma per cambiare veramente verso bisogna cambiare i contenuti, bisogna cambiare la mentalità, bisogna agire perché le cose vadano in maniera diversa.
La politica e il Parlamento dovrebbero essere il luogo della parola, però da alcuni anni abbiamo assistito a un deterioramento della parola e dalla parola si è passati all'insulto. Si può ancora fare politica e ragionare in Parlamento?
Allora, è un momento difficile per far politica non solo in Parlamento ma anche fuori, perché appunto la qualità del discorso si è persa la capacità argomentativa, ma forse soprattutto si è persa la capacità di ascoltare. Anche lì uno dei punti di partenza di questo libro è recuperiamo l'importanza dell'ascolto, ascoltare il punto di vista altrui, ascoltare il disagio altrui, ascoltare l'altro in quanto altro e mettersi in discussione e cambiare anche il proprio punto di vista. Certo, però se poi si vedono alcuni spettacoli, come alcune volte capita in aula, in cui si parla ma nessuno ascolta, oppure invece di parlare si urla e si insulta, allora lì ci si rende conto in realtà che la qualità del discorso, della parola e dell'ascolto in realtà non esiste più. È però secondo me un problema più generale, un problema che si ritrova poi proprio a livello del paese, per cui da questo punto di vista il Parlamento è un po' uno specchio del paese. Il vero problema di fronte al quale ci si trova secondo me è proprio uno sgretolamento anche del tessuto culturale e del tessuto sociale. Ecco perché è così importante impegnarsi e portare avanti un pensiero diverso e valori diversi.
Lei in parte ha già risposto alla mia domanda, perché la domanda successiva sarebbe stata spesso chi è nel quello che viene definito la società civile o il paese reale vede quelli che sono in Parlamento, a Roma, i politici come una cosa diversa, altra rispetto a chi ne sta fuori. Sembrano che la vita di tutti i giorni e quella invece che si vive nell'ambito politico e a Roma siano vite divergenti, mentre in realtà lei mi sta dicendo che tutto sommato è lo specchio del paese, la politica che vediamo uscire dai nostri televisori, che leggiamo nelle cronache dei giornali.
Allora, sono vere entrambe le cose, cioè da un lato è uno specchio del paese, dall'altro lato è vero che c'è anche questa tendenza nel momento in cui si entra qui a dimenticarsi da dove si viene, cioè la cosa difficile e che però è anche necessaria è quella di un va e vieni, cioè ascoltare la gente, capire le esigenze, riflettere per trovare delle soluzioni e poi nel momento in cui si è qui in Parlamento agire di conseguenza. Quindi effettivamente è importante anche essere qui e non dimenticare quelle che sono le vere esigenze, però è difficile perché poi vengono fatti degli annunci e non vengono portati avanti. Io non so, adesso in questo momento una delle cose di cui si parla tanto è la riforma della scuola. La riforma della scuola doveva essere, deve essere un fiore all'occhiello di un governo che si vuole di centro-sinistra, però cosa è successo poi? A livello del Ministero si sono incartati, Renzi ha bloccato, doveva essere un decreto legge, è diventata una proposta di legge di cui ancora non si conoscono esattamente le linee e poi soprattutto quello che si conosce non va certo nella direzione buona, perché riformare la scuola vuol dire riformare il modo in cui si formano i nostri giovani e riformarli pensando per esempio a come aiutarli a pensare, a parlare, a esprimersi, ad avere uno spirito critico, però tutti questi elementi in realtà non sono presenti, almeno nelle linee guida che sono state comunicate al Parlamento fino a questo momento. Ecco perché è importante rivedere le cose veramente dall'inizio.
Ci sono alcuni termini che sono fondamentali all'interno di questo suo libro, Non seguire il mondo che va. Tra questi termini sono c'è l'etica, la morale, ma soprattutto ce n'è uno, compassione, che riveste un po' tutto il libro, ma soprattutto è un capitolo centrale di questo libro. In genere quando sono capitoli centrali vuol dire che sono anche particolarmente importanti per l'autore.
Allora sì, il concetto di compassione secondo me è un po' la chiave di volta. Allora, la compassione a lungo è stata considerata e ancora oggi viene considerata come una nozione irrilevante da un punto di vista politico, e sarebbe irrilevante perché cancellerebbe l'in-tra, cioè lo spazio che esiste tra l'io e il tu. Solo che in realtà la compassione non vuol cancellare nessuno spazio tra l'io e il tu. La vera compassione è ciò che permette di prendere sul serio la presenza dell'altra persona, del nostro interlocutore, di chi c'è accanto. La compassione vuol dire dare la parola a chi trova difficoltà, a chi non riesce ad esprimersi, vuol dire prendere sul serio la domanda che c'è di ascolto, di cambiamento. La compassione è ciò che permette quindi, almeno secondo me, di dare anche un senso alla questione della libertà. La libertà non è soltanto la libertà come non ingerenza, cioè io non interferisco col tuo progetto di vita. La libertà è anche, forse soprattutto, la libertà come non dominazione, cioè dare a chi è fuori gli strumenti per poter costruire un proprio progetto di vita. Ecco perché bisogna prenderne sul serio l'esistenza, bisogna prendere sul serio anche ciò che ci disturba, perché l'altro è sempre altro rispetto a noi. Però se non aspetta, cioè deve soprattutto aspettare a chi rappresenta poi gli elettori, di prendere sul serio quello che viene dagli elettori, di prendere sul serio le esigenze e quindi poi di restituire e ricostruire con gli altri uno spazio, un vivere insieme, un legame sociale che è sempre meno presente nella società contemporanea.
Torniamo all'uso delle parole. Quanti suoi colleghi si rendono conto di avere sulle spalle un termine come onorevole?
Questo è un punto importante, cioè importante e particolarmente delicato. Io mi ricordo che la prima volta che sono entrata mi chiedevo se sarei stata all'altezza di questo termine, sarei stata all'altezza di quell'onorevole che effettivamente dovrebbe spingere poi ognuno di noi a essere all'altezza delle aspettative, a impegnarsi, a non perdere mai di vista la cosa comune, perché poi chi è in politica dovrebbe avere questo come obiettivo, la cosa comune, la costruzione della casa, quella che noi viviamo tutti insieme. Solo che la sensazione è che in molti perdano di vista quello che in realtà è l'obiettivo della politica e trasformino poi la politica in un modo attraverso cui invece di servire gli altri si servono loro stessi, per cui in realtà sono tutt'altro che degni del termine onorevole.
Per chiudere, onorevole Marzano, non seguire il mondo come va, dicevamo, ha come occhiello, come sottotitolo, rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche. Adesso in lei qual è il sentimento che prevale?
Ma un misto, c'è un po' di rabbia perché la rabbia non è stata ascoltata, la rabbia che è stata manifestata nel voto del 2013 e che esprimeva umiliazione, impotenza, è stata ascoltata ancora troppo poco e quindi io condivido questa rabbia. Però c'è anche speranza che nonostante tutto le cose possano cambiare e poi volontà di considerare come nozione chiave accanto a quella di compassione quella di coraggio. Ci vuole coraggio oggi e il coraggio è, come diceva Aristotele, il giusto mezzo, cioè non impantanarsi nell'immobilismo che ha caratterizzato per tanti anni la vita politica italiana, ma non immaginare nemmeno di cambiare le cose a botte di volontà, perché poi la realtà è lì e chiede di essere ascoltata e talvolta è un freno ed è lì per indicare la vera strada lungo la quale si deve proseguire. Quindi io direi che in questo momento all'interno di me stessa c'è un misto, c'è un po' di rabbia, c'è però speranza e spero tanto coraggio.
Grazie onorevole Michela Marzano, il suo libro Non seguire il mondo come va, rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche, edito da UTET, un libro importante per capire anche dal di dentro la macchina della nostra politica. Io la ringrazio per il tempo che ci ha concesso e le auguro buona giornata.
Grazie anche a lei.
Newsroom, i fatti della tua città.
cultura enogastronomica emiliano-romagnola sarà di nuovo protagonista al Vinitaly 2015 di Verona dal 22 al 25 marzo, grazie all'Enoteca regionale di Emilia-Romagna, che all'interno del padiglione 1 proporrà un ricco programma di eventi, degustazioni, incontri e workshop con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze di questo territorio, a partire ovviamente dal vino. Su uno spazio di circa 4.000 metri quadrati interamente riservati alla nostra regione, 200 operatori tra aziende e consorzi parteciperanno all'evento presentando oltre 400 vini. Di questi circa 120 saranno presenti con un proprio stand dentro al padiglione dell'Enoteca. Oltre 300 gli incontri con i buyer internazionali grazie al progetto Deliziando di Regione e Union Camere. Rilevanti gli investimenti della Regione per sostenere il settore. Dal 2007 a oggi le risorse stanziate ammontano a circa 260 milioni di euro, un impegno per la qualità che continuerà anche con il nuovo PSR nel 2014-2020. E per fare il punto su questa edizione di Vinitaly sentiamo l'assessore regionale all'agricoltura Simona Caselli.
Vinitaly sapete che è una grande vetrina, c'è tutto il mondo, il nostro vino emiliano-romagnolo ha fatto grandi passi in avanti anche nell'export, perché dal 2009 ad oggi il nostro export è aumentato del 74%, una percentuale prodigiosa che ci lascia pensare che c'è ancora un ottimo potenziale per la nostra vitivinicoltura, che si è anche sempre connotata e si sta connotando sempre di più anche per la qualità, perché abbiamo quest'anno 12 vini emiliano-romagnoli che hanno avuto i 3 bicchieri del Gambero Rosso, 10 sulla guida dell'Espresso, per cui cominciamo anche veramente a proporre vini assolutamente eccellenti. Noi li affianchiamo con un sostegno molto corposo, nel senso che anche qui negli ultimi anni noi abbiamo fatto arrivare al settore vitivinicolo 260 milioni di euro di sostegno tramite gli OCM Vino, che sono i programmi operativi a sostegno di questo settore, e altri che per 213 mi pare, e altri 47 milioni sono arrivati attraverso i piani di sviluppo rurale. Quindi è una mole importante di risorse, a cui quest'anno ne aggiungeremo altri 15,7 milioni nel 2015, perché è un settore in cui bisogna investire sempre sul miglioramento, sulle tecnologie, come è giusto che sia per un settore che vuole essere all'avanguardia ed esportare. Ci sono poi delle provvidenze specifiche per il sostegno all'export e c'è da questo punto di vista il nostro progetto Deliziando, che sosteniamo insieme a Union Camere, che consentirà per esempio anche a questo Vinitaly a 30 aziende medio-piccole di incontrare 59 aziende medio-piccole di incontrare 30 rappresentanti di altri paesi. Quindi questa è una cosa che ci permette di proporre un sistema vitivinicolo che è fatto di aziende grandissime, grandi, medie, piccole e piccolissime, e però riuscire a far partecipare tutti, perché ognuno ha le sue eccellenze e ognuno, devo dire, ha una grande cura nel prodotto che fa.
E prima di chiudere, come vi avevo promesso, sentiamo lo spot che ricorda l'appuntamento di sabato 21 marzo a Bologna con Libera per ricordare le vittime innocenti di mafia.
La verità illumina la giustizia in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Partecipa anche tu il 21 marzo a Bologna alla 20ª giornata della memoria e dell'impegno. Per informazioni www.libera.it.
Ed è tutto per l'appuntamento odierno con Newsroom. Da Pierluigi Senatore grazie e ancora un buon ascolto e un buon proseguimento sulle nostre frequenze.